Buon pomeriggio e benvenuti a una nuova trasmissione di Radiorama Sound. Con questa new entry, diciamo, continuiamo il nostro ciclo di trasmissioni dedicate alla Sardegna e con oggi inauguriamo appunto la Sardegna in musei, una trasmissione che si, diciamo, prepone l'obiettivo di raccontarvi un po' alcuni dei nostri musei, tra i più importanti, di parlare delle loro collezioni e di cosa ospitano, soprattutto anche per darvi un'idea di cosa potrete andare di persona a scoprire. Vi ricordo che siamo sempre in onda su Radiorama Sound, di cui il sito radioramasound.it contiene le puntate delle altre trasmissioni che hanno fatto parte di questo ciclo sulla Sardegna e contiene anche i nostri programmi Lingua Sarda e le trasmissioni degli anni scorsi dedicati sempre alla Sardegna. Dunque, l'idea di dedicare una trasmissione radiofonica, per quanto breve, alla storia e alle opere dei musei della Sardegna rappresenta una sfida culturale di straordinaria importanza, capace di trasformare questo mezzo in uno strumento di visione e riscoperta identitaria. Diciamo che in un'epoca dominata dall'immediatezza dell'immagine digitale e dalla velocità dei social media, la radio, conserva la sua capacità di creare un legame intimo e profondo con l'ascoltatore, agendo direttamente sulla sua immaginazione. Quando si parla di musei sardi non si descrivono semplicemente contenitori di oggetti, talvolta anche visti come antichissimi o esclusivamente antichissimi, ma si aprono scrigni che custodiscono l'anima di una civiltà millenaria che ha saputo resistere e rinnovarsi attraverso i secoli. E diciamo che con questa trasmissione, che vi accompagna anche nei momenti della vostra vita quotidiana, cerchiamo di abbattere quelle barriere fisiche, quelle forse anche create dalle teche, dal dover andare e spostarsi, per portarvi in casa o comunque sempre con voi appunto queste opere. Certo è che la trasmissione radiofonica non può considerarsi completa di per sé e quindi ne segue un chiaro incoraggiamento alla scoperta proprio dei luoghi fisici che contengono queste opere. Narrare il patrimonio museale dell'isola significa intraprendere un viaggio che parte dalle prime testimonianze del Neolitico attraverso l'enigmatica e maestosa civiltà nuragica e approda alle contaminazioni fenicio-puniche, romane e bizantine, fino poi a passare alle espressioni dell'arte contemporanea che risultano essere tra le più raffinate e di spicco anche sul panorama dell'arte globale. Diciamo che la Sardegna possiede fortunatamente una rete museale capillarmente diffusa che funge un pochettino da bussola per comprendere questo territorio e queste storie, entrambi complessi. Del nostro intento è anche proprio quello di favorire questo settore, nel senso di invitare a un turismo dedicato anche interno, dedicato proprio al settore artistico. Per fare questo, dedicheremo nelle varie puntate degli spazi ad alcuni dei musei. Coprirli tutti sarebbe impossibile e noi cercheremo di raccontarvi i dati salienti, le cose più importanti di queste istituzioni. Quindi direi che possiamo partire subito a Cagliari e partiamo dal Museo Archeologico Nazionale. Esso infatti rappresenta forse l'istituzione museale più rilevante dell'intera Sardegna, in quanto in esso si custodiscono principalmente la memoria storica e culturale dell'isola. La sua collezione attuale, inaugurata nel 1993, si trova all'interno del suggestivo complesso della Cittadella dei Musei, un'area che ha visto una profonda trasformazione architettonica grazie agli interventi progettuali che hanno saputo integrare le strutture storiche con le moderne esigenze di esposizione delle opere. Questo luogo non è solo un contenitore di oggetti, per l'appunto, ma un racconto fluido che attraversa i millenni, partendo dalle prime testimonianze della preistoria sarda, per arrivare fino alla soglia del Medioevo, toccando l'epoca bizantina. Nelle sue numerose vetrine sono conservati reperti di inestimabile valore, provenienti in larga parte da territori di Cagliari e di Oristano, ma capaci di offrire una panoramica esaustiva su tutto il contesto insulare e sulle relazioni con il resto del Mediterraneo. La storia di questa istituzione è lunga e affascinante, avendo avuto inizio oltre 2 secoli fa, precisamente intorno al 1800. In quel periodo il viceré Carlo Felice accolse con favore l'iniziativa di creare un gabinetto di archeologia e storia naturale, all'interno del Palazzo Viceregio. Inizialmente la gestione ne fu affidata a figure che operavano con la mentalità del tempo, cioè collezionando antichità, minerali e reperti zoologici, quasi come se si trattasse di una Wunderkammer, cioè una camera delle meraviglie, sostanzialmente una stanza in cui vengono esposti oggetti peculiari e curiosità. Ed era proprio questo l'intento iniziale, quello di creare un luogo dove lo stupore per l'oggetto raro prevaleva sul rigore scientifico che caratterizza ovviamente l'archeologia più moderna. Nonostante questo approccio anche pionieristico, il lavoro di raccolta fu talmente prolifico che già nel 1802 il museo venne aperto a pubblico, un fatto decisamente insolito e d'avanguardia per l'epoca. Pochi anni dopo la collezione passò sotto l'egida della Regia Università di Cagliari, trovando una nuova sistemazione che permise nel tempo una distinzione più netta tra i materiali di origine minerale e quelli propriamente archeologici. L'espansione del patrimonio museale non si è mai fermata, alimentata costantemente da donazioni private di illustri studiosi e collezionisti, oltre che dai risultati delle campagne di scavo che si susseguivano sul territorio. Questo costante afflusso di materiali rese necessari diversi trasferimenti in sedi sempre più ampie, passando dal Palazzo Vivanet fino ad arrivare, nei primi anni del Novecento, all'edificio che un tempo ospitava la, zecca cittadina in Piazza Indipendenza. Fu proprio questa sede che, sotto la guida di archeologi illustri come Antonio Taramelli, il museo assunse una struttura più razionale e moderna. L'allestimento venne organizzato in modo che i visitatori potessero seguire un percorso logico attraverso le diverse epoche, dalla Sardegna prenuragica, che costituiva chiaramente il punto di partenza, a quella romana e cristiana, includendo ovviamente anche spazi dedicati alla statuaria e alle monete antiche. Oggi, visitando l'attuale sede nella cittadella, ci si trova immersi in un percorso espositivo che si sviluppa su più livelli, pensato per guidare il pubblico in modo armonioso. Il piano terra segue un criterio cronologico, offrendo una visione d'insieme delle evoluzioni delle civiltà sarde dal Neolitico in poi, con una cura particolare per la ricostruzione di contesti religiosi e sacri ritenuti di grande importanza. Salendo ai piani superiori, l'esposizione si trasforma in un viaggio topografico che approfondisce specifici centri abitati e siti archeologici di rilievo, permettendo di comprendere come la storia si sia materializzata in luoghi concreti. Inoltre, il museo mantiene una vitalità costante, dedicando ampi spazi e esposizioni che hanno un carattere temporaneo e che suscitano, diciamo, un grande favore di pubblico, come quelle dedicate alle imponenti sculture antiche rinvenute nel territorio, che continuano, diciamo, a ridefinire e a farci rielaborare la nostra comprensione del passato della Sardegna e del suo ruolo centrale nelle rotte dell'antichità. E su questo una piccola Chiosa. Se avete seguito, se siete con noi dall'inizio, dalle prime trasmissioni, sapete benissimo che abbiamo trattato abbastanza ampiamente proprio dell'importanza strategica per quanto riguarda, le rotte commerciali della Sardegna del passato. Comunque, andando avanti, l'importanza di questo patrimonio non risiede esclusivamente nella quantità dei pezzi esposti, ma nella loro straordinaria capacità di, documentare le fitte reti di scambio che legavano l'isola alle grandi civiltà del Mediterraneo. Attraverso l'analisi dei materiali emerge con chiarezza come la Sardegna non sia mai stata un'entità isolata, bensì un crocevia dinamico dove si incontravano culture, tecnologie e linguaggi differenti. Il museo, infatti, dedica una cura meticolosa alla presentazione di manufatti che testimoniano l'eccellenza della produzione locale, come la raffinata metallurgia dell'età del bronzo, affiancandole a oggetti di importazione che raccontano di rotte commerciali e contatti diplomatici di ampio respiro. Ogni reperto, dalla ceramica più semplice al monile più prezioso, viene contestualizzato per restituire al visitatore non solo l'estetica dell'oggetto, ma anche il significato sociale e quotidiano che esso rivestiva per le persone che lo hanno creato e utilizzato. In questa prospettiva, la trasformazione del museo in un centro di ricerca attivo ha permesso di superare la vecchia concezione di esposizione statica. La struttura moderna favorisce un'esperienza immersiva, dove la narrazione della storia sarda si intreccia con il rigore delle scoperte più, recenti. Gli spazi sono stati pensati per accogliere un pubblico eterogeneo, offrendo chiavi di lettura che permettono di distinguere le diverse fasi della dominazione e dell'integrazione culturale, dalle prime comunità di villaggio fino alle complesse stratificazioni delle città puniche e poi romane. Questo sforzo divulgativo si riflette anche nella gestione delle collezioni meno note, che spesso vengono riportate alla luce attraverso rotazioni espositive o studi tematici, garantendo che la memoria storica dell'isola rimanga un corpo vivo e in continua evoluzione, capace di interrogare il presente e di offrire nuove prospettive sulla nostra identità culturale. E diciamo che è proprio col museo archeologico che si incarna la concezione comune di museo, cioè quello di luogo in cui vengono esposti e tenuti i reperti storici. Ma il museo di per sé, andare quindi per i musei, non significa solo scoprire il passato, perché il museo è un luogo di, come dire, di illuminazione, anche di genesi, di nuova creatività e di nuovo interesse. E infatti anche in Sardegna ci sono luoghi che ci consentono, diciamo, di scoprire il museo, di scoprire questo ruolo del museo. Per questo motivo ora vi parliamo di qualcosa di diverso dall'idea comune di museo, perché parliamo di cere anatomiche, ricordandovi che su questo territorio è possibile anche scoprire qualcosa di interno all'essere umano, ma di interno effettivo, non nel senso metaforico. Dunque, che cosa sono le cere anatomiche, prima di tutto? La creazione delle cere anatomiche rappresenta un connubio straordinario tra la precisione della scienza medica e l'abilità della scultura artistica, una tecnica che raggiunse il suo apice tra il XVIII e il XIX secolo. Il processo di realizzazione di questi modelli era estremamente meticoloso e richiedeva una collaborazione strettissima tra l'anatomista, che preparava il corpo attraverso la dissezione, e il ceroplasta, che doveva tradurre questa visione in una forma eterna e immutabile. Tutto iniziava con la preparazione di calchi in gesso presi direttamente dai cadaveri sezionati. Questi calchi servivano come stampi negativi nei quali veniva colata una miscela speciale composta principalmente da cera d'api purissima. Per rendere il materiale più resistente e adatto alla lavorazione, la cera veniva mescolata con resine vegetali e trementina, che ne miglioravano la plasticità e impedivano che il modello diventasse troppo fragile o si fessurasse con il passare del tempo. La maestria risiedeva però nella colorazione. I pigmenti venivano sciolti direttamente nella cera fusa per ottenere le tonalità di base dei tessuti, mentre i dettagli più superficiali venivano dipinti a pennello una volta che il modello si era raffreddato. Ogni componente del corpo umano veniva trattato con una tecnica specifica per simulare la consistenza reale, per riprodurre la rete dei vasi sanguigni, dei nervi e dei vasi linfatici. I ceroplasti utilizzavano fili di seta, di cotone o piccoli filamenti metallici che venivano immersi nella cera colorata e poi applicati con estrema pazienza sulla superficie del modello. Questa stratificazione permetteva di ottenere una profondità visiva sorprendente, rendendo la distinzione tra i vari apparati immediata e chiara per lo studente che doveva apprendere la complessa geografia interna dell'organismo umano. Un aspetto affascinante di queste opere è la resa delle superfici. Per imitare la lucentezza delle membrane interne o l'aspetto umido degli organi appena estratti, venivano applicate delle vernici trasparenti che conferivano al manufatto un realismo quasi vibrante. Nonostante la natura tecnica del loro scopo, queste cere venivano spesso presentate con una cura estetica raffinata, adagiata su letti di seta o velluto all'interno di teche in legni pregiati, trasformando quello che era uno strumento di studio in un vero e proprio oggetto d'arte. Oggi queste collezioni non sono solo una testimonianza della storia della medicina, ma sono considerate capolavori di artigianato che conservano intatto il loro potere comunicativo, permettendoci di vedere il corpo umano esattamente come lo vedevano gli scienziati di 2 secoli fa, con una nitidezza e una delicatezza che la fotografia moderna fatica talvolta a restituire. E questa esperienza è possibile anche in Sardegna, perché noi disponiamo della raccolta delle cere anatomiche che è situata sempre nella Cittadella dei Musei, e si tratta appunto della raccolta di Clemente Susini, che rappresenta un patrimonio culturale e scientifico di inestimabile valore. Siamo sempre a Cagliari, vi ricordo, sempre nella Cittadella dei Musei, dove possiamo dire che questa collezione si distingue nel panorama internazionale per la sua straordinaria precisione e per qualità artistica delle riproduzioni, posizionandosi come la seconda istituzione più importante in Italia, dopo quella, della Specola di Firenze, che ne fu il modello ispiratore e luogo d'origine. Scusate. La nascita di questo progetto risale ai primi dell'Ottocento, periodo in cui la medicina e la scienza anatomica, stavano vivendo un'epoca di profondo rinnovamento e progresso. La storia della collezione è, strettamente legata alla figura di Francesco Antonio Boi, illustre docente di anatomia presso l'Ateneo Cagliaritano. Grazie al sostegno economico, al benestare del viceré di Sardegna, Carlo Felice di Savoia, il professore ebbe l'opportunità di intraprendere un viaggio di studio attraverso le più rinomate facoltà di medicina italiane, tra cui Pavia e Pisa, per poi giungere a Firenze. Fu proprio nel capoluogo toscano che l'incontro tra la competenza scientifica di Boi e l'abilità tecnica del ceroplasta Clemente Susini diede vita alle opere. Tra il 1803 e il 1805 Susini modellò i manufatti basandosi direttamente sulle dissezioni anatomiche praticate dal professore Sardo, riuscendo a trasporre nella cera la complessità del corpo umano con un realismo senza precedenti. Una volta completate, le cere furono acquistate da Carlo Felice e trasportate in Sardegna nel 1805, trovando collocazione inizialmente nel Palazzo Reale. Nel corso dei decenni la collezione ha vissuto diversi spostamenti che hanno seguito l'evoluzione delle istituzioni accademiche cittadine. Dalla metà dell'Ottocento le opere furono affidate ufficialmente all'università, passando per Palazzo Belgrano e successivamente all'Istituto di Anatomia, fino a giungere alla loro attuale e definitiva sede nella Sala Pentagonale. Un momento fondamentale per la conservazione di queste fragili sculture avvenne negli anni 60 del Novecento, quando furono sottoposte a un accurato restauro che ne ripristinò l'antico splendore, accompagnato dalla pubblicazione di un catalogo scientifico che ne codificò definitivamente l'importanza storica. L'interesse dei sovrani e degli accademici per questo tipo di manufatti non era puramente estetico, ma rispondeva a precise esigenze scientifiche, ma anche etiche e sociali del tempo. Nel Settecento e nell'Ottocento lo studio dell'anatomia richiedeva un costante approvvigionamento di cadaveri, una pratica che allora era estremamente costosa e complessa. Inoltre, la dissezione dei corpi umani si scontrava con forti resistenze, potete immaginare, morali e religiose. La mentalità comune, influenzata da una profonda religiosità e talvolta anche dalla superstizione, vedeva nel trattamento del corpo defunto una forma di profanazione dell'identità della persona. In questo contesto le riproduzioni in cera si rivelarono un compromesso eccellente, poiché offrivano ai futuri medici la possibilità di studiare i dettagli del corpo umano su modelli permanenti e fedeli, riducendo la necessità di ricorrere continuamente alle dissezioni reali. Nonostante l'alto valore formativo, la ceroplastica ha vissuto una storia critica complessa, venendo spesso considerata un'arte minore rispetto alla scultura e alla pittura. Questa percezione deriva paradossalmente proprio dalla sua principale virtù, ovvero l'estrema capacità di imitare la realtà. Mentre le altre forme d'arte interpretano la natura attraverso l'immagine, la cera, grazie alla sua malleabilità e alla capacità di accogliere pigmenti colorati, crea una sorta di realtà parallela che non, diciamo, non manca anche di avere un po' di un non so che di inquietante. Comunque la rappresentazione effettiva di un organo visto così fuori dal corpo aperto suscita, nella maggior parte di noi, mi auguro, un senso di inquietudine e di fastidio. La perfezione dei dettagli e la resa del colorito naturale, generavano nello spettatore un senso di disagio, una sorta di timore reverenziale verso quella che appariva come una metamorfosi del corpo umano. Oggi, si sono superate queste antiche diffidenze. E quindi diciamo forse si riesce un pochettino a interiorare meglio l'esistenza di queste cose. Comunque la collezione è visitabile attraverso un percorso espositivo che si articola su 23 tavole lignee dove ogni pezzo è protetto e accompagnato da spiegazioni che permettono di apprezzare la fusione ideale tra l'osservazione clinica e la maestria artistica e artigianale del Susini. Diciamo che l'eccezionalità della collezione sarda risiede non solo nella quantità dei pezzi, ma soprattutto nell'altissimo grado di dettaglio scientifico che Clemente Susini riuscì a imprimere a ogni singola opera. Mentre molte altre collezioni dell'epoca si limitavano a rappresentazioni puramente descrittive, i modelli cagliaritani vennero realizzati seguendo le innovative scoperte di Paolo Mascagni sui vasi linfatici, un ambito della medicina che all'inizio dell'Ottocento rappresentava, la vera e propria frontiera della ricerca e dello sviluppo. Questa collaborazione tra lo scienziato e l'artista ha permesso di immortalare nella cera strutture così minuscole e complesse che ancora oggi effettivamente riescono a lasciare lo spettatore stupito per questa precisione quasi microscopica. Dal punto di vista tecnico, il processo creativo era lungo e laborioso. Si partiva dalla preparazione di un calco in gesso, anche in questo caso, su un reperto anatomico sezionato dal professor Boi. All'interno di questo calco veniva poi collata una miscela di cere nobili, resi e pigmenti colorati dosati con estrema cura per imitare la trasparenza e la traslucidità dei tessuti e delle membrane e anche ovviamente quella che è la consistenza delle fibre muscolari. Cioè, un grande, diciamo, come dire, pregio di queste opere è quello di riuscire a trasmettere allo spettatore immediatamente a colpo doppio anche la differenza proprio materiale dei tessuti, cioè la cera è lavorata talmente in maniera talmente eccellente che allo sguardo lo spettatore si trova a pensare effettivamente di trovarsi di fronte a un pezzo di corpo umano, banalmente, a un tessuto, a qualcosa così. Quindi ri riesce veramente a lasciare impressi queste sensazioni. E ovviamente a favorire che allo spettatore rimanga questa sensazione sono proprio i dettagli, cioè dai nervi più sottili, alle vene superficiali, si cerca di raggiungere il massimo della riproduzione. Pensate che tutto poi veniva rifinito a freddo una volta che il calco si era freddato appunto con piccoli strumenti metallici, cioè piccoli scalpellini, pennelli finissimi proprio per cercare di andare a riprodurre più fedelmente possibile quelle parti organiche. Dopodiché, ovviamente, oltre i dettagli che venivano curati una volta il calco è freddo, era proprio anche la base di cera che, essendo tinta di vari pigmenti, riuscivano già subito a distinguere i vari apparati. Grazie anche alla loro varietà cromatica, cioè il rosso per il muscolo, il bianco per i nervi e il blu e il rosso scuro per il sistema venoso e arterioso, che poi sono i colori anche che si sono tradotti sulle illustrazioni. Non so se vi è mai capitato di vedere un manuale di anatomia, ma anche nelle scuole superiori, quando c'è la sezione del corpo, viene illustrata una parte del corpo, quali sono generalmente i colori che si ritrovano. Però, ripeto, oltre a essere una cosa particolarmente importante dal punto di vista scientifico, oggi lo possiamo anche ricontestualizzare nella nostra vita comune, almeno per chi non è medico, diciamo come un'opera che ha un importante valore artistico. Sicuramente, dal punto di vista dell'artigianato che ci è voluto, è veramente apprezzabile. Comunque, proprio, queste opere racchiudono una profonda bellezza estetica. Osservando le 23 tavole si nota come i soggetti non siano mai rappresentati in modo brutale, come quello che potrebbe trasmettere banalmente un pezzo di cadavere, ma conservino una compostezza che richiama la statuaria classica. Le figure sembrano immerse in un sonno profondo, una scelta stilistica voluta per mitigare l'impatto visivo della dissezione e permettere allo studioso o al semplice visitatore di concentrarsi, diciamo, sulla meraviglia, della macchina umana senza il turbamento della morte o della ferita. Questa armonia tra rigore anatomico e sensibilità artistica fa sì che la sala pentagonale non sia solo un luogo di scienza, ma uno spazio dove la materia inerte celebra la complessità della vita, rendendo omaggio a un'epoca in cui la conoscenza del corpo era considerata il primo passo verso la comprensione dell'essere umano nella sua interezza. Quindi, il Museo delle Cere Anatomiche, intitolato proprio allo scultore Clemente Susini, che si trova in Piazza Arsenale a Cagliari, è un luogo veramente atipico, almeno per quanto riguarda la concezione popolare del museo. Abbiamo scelto questo luogo proprio già di prima battuta, nella prima puntata, per trasmettervi come effettivamente andare al museo, soprattutto in musei particolari, significa attingere a un determinato tipo di conoscenza di spettacolo, anche in un certo senso, da non dare per scontato. Tra l'altro, questo Museo delle Cere Anatomiche è anche particolare perché, non avendo una collezione enorme, abbiamo parlato appunto di 23 opere e 23 tavole, Permette anche di dedicare il giusto tempo ad ogni opera, cosa che è spesso sottovalutata perché si va a fare giri di musei di un giorno vedendo 500 opere. Di queste opere poi, per citare Philippe Daverio, l'artista impiega anni, talvolta decenti, a realizzare un'opera che lo spettatore guarda in un minuto di fretta con i piedi dolenti perché ha passato tutto il giorno in piedi. Qua invece avete la possibilità anche di dedicare il giusto tempo ad ogni opera. Comunque, con questi due musei si conclude la prima puntata di Sardegna in Musei, che vi ricordo avrà un seguito settimana prossima alla stessa ora, dove andremo a cercare di raccontarvi anche altri istituti di importanza regionale e anche nazionale, sempre della nostra isola. Come sempre io vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi aspetto settimana prossima.